Capiago, sessione di formazione del dicembre 2013, con padre Elia Citterio e padre Luigi Guccini. Prima conferenza di padre Elia.
Allora, il mio compito è quello di, come entrare nella prospettiva, nel contesto che ha delineato padre Luigi prima, e sottolineare alcune cose. Secondo come vi dicevo ieri, no? Cioè cercando di far cogliere qualche passaggio perché noi riusciamo a vivere quello che desideriamo. Se no, a furia di desiderare, moriamo di inedia. Allora, ho fatto la battuta sulla enciclica del Papa perché ho trovato questo particolare. Ho voluto prendere in considerazione che sono 7 volte, numero biblico, 7 volte, in cui lui nel discorso che porta avanti sul processo di evangelizzazione, per 7 volte dice non lasciamoci rubare una certa cosa, non lasciamoci rubare. Allora, io ve le presento, poi se volete nel pomeriggio si può anche parlare, no? Perché non sono immediate, ma sono, sono sottolineature molto significative per quello che stiamo dicendo.
Ho tirato giù perché in controluce non ti si vedeva.
Ma dovete guardare in me. Allora, parlando del fatto che ci si può attaccare alle sicurezze, anche stamattina ha accennato, no, padre Luigi, si possono cercare spazi di potere e di gloria, e questo noi riusciamo a farlo anche con una penna. Non è che dobbiamo aver bisogno di una casa o di una tenuta in campagna. Noi possiamo far valere il potere o comunque una sicurezza anche da cose minime, no? E il Papa, oppone a questo cercare sicurezza il fatto che nella fede siamo chiamati a dare la vita per gli altri nella missione. Cioè la sicurezza è opposta a dare la vita nella missione. E abbinato a non lasciamoci rubare, voi potete intuire che cosa? Rispetto a questo fatto, lui dice non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario, cioè l'entusiasmo di dare la vita per gli altri nella missione. Poi allude al fatto che nell'azione, sta parlando dell'azione pastorale della Chiesa, però noi possiamo intenderla in senso generale, spesso si fanno delle fatiche non accettate. Lui parla in particolare delle fatiche che riguardano la dimensione apostolica, pastorale, però voi applicatele in generale nella vita, no? Se la fatica non è accettata, guardate che la conseguenza inevitabile è che la fede si logora, la fede sbiadisce. La fede è come se diventa evanescente. È vero che continuiamo a credere, ma non ha più efficacia. Tanto che le reazioni, quindi i valori diretti sui quali noi ci misuriamo nel vivere concreto, non appartengono più alla fede, non appartengono più all'esperienza religiosa, ma al nostro io, punto, basta. Allora, opposto a questa fatica non accettata, dice come? Noi che siamo chiamati a illuminare e comunicare la vita, non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Tra l'altro è la cosa particolare che io vorrei illustrare poi dopo, quando ho finito di elencare questi 7 passaggi dell'enciclica. Poi parla, nella vita noi troviamo delle sfide continue, sfide della, nella vita personale, sfide nel momento storico che stiamo vivendo, sfide per la cultura, sfide per l'economia, sfida per la società, sfide, no? Allora, non lasciamoci rubare la speranza. Le sfide ci sono per crescere, non per essere oppressi. Poi, ricordando che la conoscenza e l'incontro con il Signore Gesù dà modo di poter vivere relazioni nuove che sono fondate nella conoscenza e nell'incontro col Signore, e traduce così, cioè questo nuovo nelle relazioni, da cosa è dato? E senza fare un discorso teologico, ma si deduce dalla sua sensibilità, è molto bello questo, dice, occorre imparare a vivere relazioni oltre il sospetto, oltre la paura, oltre il rischio dell'incontro. Questo è ciò che lui poi chiama fraternità, tra virgolette, mistica, come a dire, occorre stare sempre aperti alla grandezza sacra del prossimo. Occorre muoversi nella logica di ricercare la felicità degli altri, non la nostra, se vogliamo averla noi. Allora, non lasciamoci rubare la comunità. Non esiste evangelizzazione in chiave individuale. Non esiste. Poi, alludendo che i discepoli del Signore sono sale e luce del mondo, e cercherò di spiegare anch'io per un certo verso cosa Gesù intende con questa espressione, critica una certa immagine della Chiesa interpretata come una dimensione mondana, come l'essere centrata su se stessa, come se la realtà della Chiesa fosse o consistesse nel fatto che la Chiesa abbia gloria nel mondo, tipo anche chiese piene, cioè anche una, come dire, come una specie di credito generalmente dato. Chi cerca questo si è lasciato derubare il Vangelo. Non lasciamoci derubare il Vangelo. Poi, siccome, no, ma non scrivete, quando leggete, ce l'avete lì, siccome ogni divisione che sussiste nella comunità, quindi adesso sta parlando non nel mondo in generale, nella comunità dei credenti, quindi ogni divisione, e guardate che ci sono molte forme di divisioni che noi neanche notiamo. Per esempio, per dire una scemenza, la mia comunità è migliore di quella dall'altro. Come spiego io le cose sono migliori di come le spiega l'altro. Quello che faccio io è migliore di quello che fa l'altro. Quindi ogni divisione disperde l'evangelizzazione. E qui ricorda che il credente in Cristo è richiamato al fatto che l'amore vicendevole non semplicemente che ci deve essere, ma che deve andare al di là, oltre tutto il resto. Questa conseguenza non è mai stata sottolineata così. Sempre è stato sottolineato il fatto che l'amore fraterno, lo dice il Vangelo, no? Almeno a parole lo diciamo sempre. Ma il sottolineare che questo amore va al di là di tutto, anche della, diciamo, come si dice, del successo, dell'esito positivo di un'azione pastorale. Si può concepire un'azione pastorale in termini mondani senza neanche accorgersi. Allora, non lasciamoci derubare dell'ideale dell'amore fraterno. E siamo alla sesta. La settima è quando si riferisce in generale alla situazione che oggi viviamo, a livello mondiale questo, e riprende il discorso sulle sfide, no? Che tutti vivono, non solo i credenti. Chiunque oggi vive una dimensione di sfida da parte della società, della cultura, dell'economia, eccetera, eccetera, e dice, allora, bisogna imparare a essere realisti, non campati sulle nuvole, con i piedi per terra. Tra l'altro, per amare il prossimo, se non avete i piedi per terra, combinate guai, tra l'altro. Quindi essere realisti, però allegri, audaci e speranzosi. Non come una qualità di carattere. Ah, ma io ho un carattere bello, io sono portato. No, come conseguenze dirette dell'autenticità della fede, oltre ogni ideologia di bene. Il bene si può fare anche in chiave ideologica, quindi oltre ogni ideologia. Allora lui dice, non lasciamoci derubare dalla forza missionaria, cioè dalla forza che deriva dal andate, annunciate, fate discepoli tutti i popoli, cioè dalla forza missionaria. Ve lo ripeto in successione, non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario, la gioia dell'evangelizzazione, la speranza, la comunità, il Vangelo, l'ideale dell'amore fraterno, la forza missionaria. Ho ricordato questo perché normalmente non sono mai messi in questa successione gli inviti a vivere la fede con autenticità, a essere, come dire, portatori, no, del Vangelo nel mondo. Non sono mai, diciamo, sottolineate questi passaggi in questo modo. È la prima volta. E difatti, pur non essendoci cose nuove, però c'è un timbro, c'è un, non saprei come dire, c'è una sensibilità che fa riconoscere più direttamente rivolte al cuore le verità di sempre. Non solo da chi queste verità le professa, ma anche da chi le può desiderare senza neanche saperlo, oppure da chi ne attende l'annuncio. Aspetta, non c'è nessuno che annuncia. In questo contesto io vorrei trattare quello che lui chiama qui la gioia dell'evangelizzazione, che sarebbe la dimensione che in senso negativo risponde alle fatiche non accettate, quando la fede si logora, no? La fede svanisce, non più che svanisce, si fa inconsistente, evanescente. E in senso positivo noi siamo proprio chiamati a illuminare e comunicare la vita. La vita, non le persone. Nessuno di noi è capace di illuminare nessuno. Ma la vita sì. Allora, per illustrarvi questa dimensione, che mi sembra quella che più direttamente come dire, rende vivaci le espressioni che ha usato prima Padre Luigi nel presentare la vita religiosa in questa dimensione di apostolato quanto a fondamento, dirò tre cose. Uno che riguarda l'immagine. Qual è l'immagine di fondo che spiega, comunque comunica questa gioia dell'evangelizzazione? Uno, cioè la seconda cosa sarà da dove arriva questo, quindi qual è l'origine di questa evangelizzazione. Terzo, e qual è il movimento specifico, cioè qual è la dinamica specifica nella quale l'evangelizzazione si esprime e senza la quale noi abbiamo un bel pensare o credere di evangelizzare, ma alla fine non diciamo se non cose nostre, a modo nostro, senza che nessun cuore sia toccato. È come se parliamo, ma per noi. Non parliamo a qualcuno. Allora, mi rifaccio all'inizio della predicazione di Gesù, come è narrata dal Vangelo di Matteo. Allora, Gesù incomincia a predicare dopo il battesimo, dopo le tentazioni nel deserto. Per Matteo, siamo al capitolo 4, dal versetto 12 in poi. Ve lo leggo brevemente. Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. E qui viene citato una profezia di Isaia. Terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti, il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regione e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. I collegamenti sarebbero di questo genere. Primo, dal punto di vista di contenuto di questa profezia, ci si riferisce a una regione che è sempre stata teatro di invasioni, quindi la popolazione è sempre stata, come dire, presa in, come si dice, non in ostaggio, quando, ecco, non mi veniva il tempo, deportata e importata, quindi c'era un miscuglio di popolazione. Non era la Giudea, come dire, il cuore di Israele, è la Galilea. Matteo fa iniziare la predicazione di Gesù alle genti, in Galilea, e la predicazione usa l'immagine, la luce che splende. Qual è il significato di questo? Perché a quella luce che splende corrisponderà la gioia dell'evangelizzazione. Perché? Allora, faccio, come dire, come dei brevi passaggi per capire. Quando il profeta Isaia annuncia la salvezza di Dio come una luce che splende, tenete conto di questa immagine. Quando la gente veniva incarcerata, non è che lo mettevano in una celletta, mettevano nei sotterranei, dove non c'è luce, c'è umidità e oscurità. La luce che splende non è semplicemente se accendo la lampadina e vedo dove sono. La luce che splende è far uscire dalle, in italiano diciamo, le segrete, per le sorelle straniere sarebbe la prigione sottoterra al buio. Allora, il liberatore è quello che viene, prende i prigionieri e li porta fuori alla luce del sole. Allora, luce allude direttamente a liberazione, e la liberazione consiste nel fatto di vedere la luce. Però la luce non è soltanto io vedo la strada, è che il sole scalda, perché nelle tenebre c'è umidità, c'è freddo. Allora, la luce che splende è anche la luce che scalda. Tutte e due le immagini, la luce che splende e la luce che scalda, è tipica dell'annuncio di Gesù. Pensate al Salmo 27, il Signore è mia luce e mia salvezza. L'immagine è quella del profeta Isaia. Non abbiate in testa la lampadina che fa luce su una strada. Io sono al buio, non so la strada e c'è la luce. Non è quella. È la luce che arriva perché ci libera. E ci libera in quanto ci toglie dalla tenebra. Il toglierci dalla tenebra vuol dire che tu incontri chi ti libera. In questo senso è una luce che scalda. Pensate al prologo di Giovanni. Allora, non mi viene mai con precisione. Prologo. La vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Quando parlo poi di Giovanni, non era lui la luce. Giovanni dava testimonianza alla luce. La luce è Gesù. Allora, dietro questa immagine di Gesù luce c'è sempre questa, c'è ancora la potenza di questa immagine di Isaia, che è tipica di Dio, che viene a liberare portando la luce e calore. E qui aggiungo una citazione che spesso noi disattendiamo. Allora, la citazione è di Matteo 5,14. Siamo nel lungo discorso di Gesù dopo le beatitudini. A un certo punto Gesù dice: voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. E poi spiega l'immagine con: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendono gloria al Padre vostro che è nei cieli. Domanda diretta a ciascuno: noi abbiamo la luce? Questa espressione di Gesù vuol dire che noi portiamo la luce? Ciascuno di noi è luce? Oh, ti orò. Allora, quello che si dimentica è che poi il Papa Francesco in questa enciclica lo riprenderà alla quarta, non lasciamoci rubare, la comunità. Voi siete la luce del mondo. Non è rivolto a ciascun discepolo, a ciascun credente. È rivolto ai credenti in quanto sono legati a lui, che è luce. La luce viene solo in rapporto al fatto che ognuno che annuncia è legato al Signore Gesù. Non ci può essere una presentazione della luce che viene da me, per quanto sia buono, per quanto sia bravo, per quanto sia... Non è questa la luce di cui i cuori hanno bisogno. Voi siete la luce, voi tutti insieme, facendo un corpo solo con Lui che è la luce, costituite la luce per il mondo. Quello che Papa Francesco dice: siamo chiamati a illuminare e comunicare la vita. E poi abbiamo un musone così. Oppure quando c'è un guaio, oh, non si può, siamo lamentosi. Ma quel voi non è singolarmente presi, è ogni singolo unito. Quindi unito a lui e unito tra di loro. Quindi voi siete la luce, e solo in ragione del fatto che, accogliendo quella che da Dio viene, noi la facciamo come rimbalzare. E rimbalza in quanto rimbalza allo stesso modo tra tutti. Se io mi distingo dall'altro perché no, io la faccio vedere meglio, non è più quella luce lì. Pensate per esempio a tutti i problemi, beh, questo qui è solo per accennarvi a delle possibili conseguenze che noi non colleghiamo mai. Per esempio, c'è la parrocchia, c'è un movimento. Il movimento dice, io sono più vivace, cosa mi interessa la parrocchia? Appena si dice così, non è più voi siete la luce del mondo. Capite? E senza farvi tanti altri esempi, ma uguale per una comunità religiosa rispetto alla comunità più vasta. Non solo, ma la cosa vale tra tutta la comunità credente e il mondo. La luce non splende per me, intesa anche come comunità. È, come dire, la luce è sempre inviata a... E ricordate la definizione che di Gesù, la definizione che Gesù dà di sé. Cosa è venuto a fare Gesù secondo il Vangelo di Giovanni? Potete rispondere con i termini del Vangelo, però non con le vostre idee. Due cose dice. Ma leggiamo il suo Vangelo o no? Allora, nel discorso a Nicodemo, quando commentano la nascita dall'alto, dice: il figlio è stato inviato per mostrare quanto è grande l'amore di Dio, del Padre, al mondo. Cioè, Gesù è in funzione di questo, tra virgolette, apostolato, dato che parliamo della dimensione apostolica, no? Apostolato al mondo. Cioè, Gesù è il testimone dell'amore per sé, ma in funzione del fatto che questo amore deve arrivare a tutti. E i discepoli di Gesù non fanno che muoversi nella stessa prospettiva. E la seconda qual è? Leggiamo un po' il Vangelo, Leggiamo un pochetto. Allora, la seconda è quando, poco prima della passione di Gesù, Caifa, il sommo sacerdote, per giustificare la messa a morte di quel profeta, dice: è meglio che perisca uno e non tutta la nazione. È chiaro che la frase è detta con cinismo, no? È detta, come dire, come dall'alto in basso. Ma siccome Dio non disdegna nulla, neanche il nostro male, perché anche in quello sa, come dire, ricondurlo a quello che è il suo disegno di salvezza, l'Evangelista commenta: lui era sommo sacerdote, quindi ha parlato da profeta. Allora, come leggere questa cosa da profeta? L'Evangelista commenta, riferito a Gesù, quindi lui non solo doveva morire per la nazione, ma per tutti i figli di Dio dispersi. Allora, il secondo aspetto della missione di Gesù è quello di raccogliere i figli di Dio dispersi. Ma questo non riguarda semplicemente Gesù. Se lui è luce per il mondo, è perché rivela l'amore di Dio per gli uomini e perché tutto quello che fa, tutto, è in funzione del fatto di riunire tutti gli uomini alla stessa mensa del Padre, cioè alla mensa dello stesso amore. I credenti in Lui, se non si muovono in questa ottica, né partecipano della luce che splende e né partecipano della salvezza che da Lui deriva. Allora, la Chiesa, che si fa, come dire, ascoltatrice, attenta di quella che è la parola, di quella che è la rivelazione che viene tramite Gesù, si pone nello stesso movimento. Cioè, la Chiesa è giustificata nel suo essere in quanto è il luogo dell'amore per tutti. Cioè, non ha alcun significato in se stessa. Ma non solo, quel tutti non è in generale, è perché quelli più, diciamo, persi possano ritrovarsi alla stessa mensa. E cosa c'è sotto, dal punto di vista dei cuori degli uomini? Questa semplice cosa: le cose più belle, le cose più onorevoli, le cose più desiderabili sono le stesse per tutti, sempre e comunque. Noi, attraverso questa percezione, noi sappiamo che tutti deriviamo dalla stessa origine, tutti tendiamo allo stesso termine. È così poco percepito questo che noi preferiamo arrivare noi al termine piuttosto che far sì di perderci un po' pazienza, sonno e il resto, perché almeno qualcun altro con noi arrivi a questo termine. Cioè, ciò che rende graditi davanti a Dio è di entrare in questo movimento di rivelazione dell'amore di Dio per tutti e di riunire tutti al suo amore, e più noi, ognuno di noi favorisce questo, più resta gradito. E se noi cosa facciamo? Prima vogliamo per noi e poi se ne avanza vogliamo anche gli altri. Ma che senso ha? Non ha alcun senso. Eppure, basta guardare per esempio le nostre preghiere. Quante preghiere facciamo pensando solo a noi? Non è così? Io faccio sempre l'esempio in una comunità, no? Chi è che prega in una comunità? Signore, concedi una preghiera fervorosa alla mia sorella, non a me. Chi lo fa? Avete già fatto questa preghiera? Se non l'avete mai fatta, vuol dire che non l'avete ancora incontrato. Cioè, questo per dire, se il movimento è questo, allora ogni processo di evangelizzazione avviene nello stesso tipo di movimento. E se noi, è come dicessimo, il movimento dell'evangelizzazione è di portare la salvezza, basta che valga per me e sono a posto. E così non trovo né la salvezza né sono in questo movimento di evangelizzazione. Beh, credo di aver sottolineato quello che intendo. Questo quindi come immagine, luce che splende. Tenete sempre conto che quando si parla di evangelizzazione, di testimonianza, di missione, c'è sempre come immagine quella che funziona, luce che splende. Voi siete la luce, ma quel voi è l'essere insieme legati a... Noi siamo luce se stiamo insieme. Nessuno è luce perché è così aperto la luce che lui può essere luce a... Non avviene così. Più siamo insieme, è quello che poi Gesù dice, no? Chi voi non portate frutto se non siete in me, no? Ha lo stesso valore. Quindi quando noi, per esempio, vogliamo fare il bene, ma lo facciamo a titolo nostro, non perché collegati al Signore Gesù, quel bene non produce né luce né calore a nessuno. È come dire in modo sciocco, il Signore manda sempre qualche povero, se no come faccio a essere generoso? Non sarebbe meglio pregare, Signore, liberaci dalla povertà nel senso cattivo, no? E facci tutti i tuoi figli alla stessa mensa, non sarebbe meglio? Invece sotto sotto qualche volta dice, Signore, dai che ci sia sempre qualche povero, se no come faccio io a fare qualcosa di bene? Questo come immagine. Poi dicevo come origine, e anche questo l'ho ritrovato. Io dico questo perché sono contento di trovare nel formulato da Papa Francesco quelle che sono praticamente sono le cose più antiche della nostra tradizione, che però da tempo è come se si sono ilanguidite, no? Allora, ricordate tutte le espressioni del Vangelo. Allora, la parola di Dio è come un piccolo seme, che però, se è messo per terra, poi cresce, no? Ha tanta potenza in sé che può diventare come un albero, no? Chi di noi è così aperto alla fede nella potenza dell'iniziativa di Dio da vivere un insuccesso, una difficoltà, una, diciamo, una oppressione in termini pastorali in modo evangelico. Come dire, noi facciamo tante cose se vediamo qualche risultato, se non c'è risultato le cose non le facciamo più. Non solo, se le faccio con un amico, ma se lo devo fare con una persona che mi sta antipatica, già non riesco a dare tutto me stesso. Se poi lo devo dare a una persona che mi obbliga a fare questo, io non posso fare diverso perché la situazione è così, io do il 20%, il 30% di quello che ho. Allora, ogni movimento di apostolato è in funzione di liberare l'iniziativa di Dio per i suoi figli. Punto. Basta. Pensate per esempio al senso della chiamata degli apostoli. Quando l'Evangelista racconta questo, sia nel Vangelo di Matteo o anche negli altri, no? Non è che sta descrivendo, quindi vi faccio sapere come è avvenuto che Gesù ha chiamato qualcuno. Non è questo il significato. Il significato è, attraverso quella chiamata, il messaggio che viene comunicato è: Dio continua ad avere iniziativa per i suoi figli. Dio continua nella sua iniziativa di portare salvezza ai suoi figli. E qui c'è una... poi dopo mi ricollego a una cosa che diceva anche Padre Luigi sulla... quando noi diciamo la dimensione apostolica, no? Che sembra che sia abbinata al fare. Allora, nel Vangelo di Matteo, quando Gesù chiama gli apostoli, ci dice: lasciato tutto, lo seguirono, no? E c'è un bellissimo commento di Gregorio Magno, il quale ragiona in questo modo. Ma a dire la verità, hanno lasciato poco, perché non erano ricchi. E aggiunge, è lì dove la cosa ci riguarda profondamente, ha molto lasciato chi non ha tenuto nulla per sé. Il senso della fede, quindi di quello che scaturisce dall'incontro col Signore Gesù, è proprio dato da questo. Non importa lasciare poco o tanto, non interessa niente. Voi potete partire da tanto o da poco o da quasi niente. Quasi niente. Ma quello che è importante è non conservare nulla per sé. Primo, non servirsi del Vangelo per sé. Non servirsi dei doni di Dio per sé. Ma tutto rilasciare, attribuito al Signore che l'ha dato. E se l'ha dato a te, l'ha dato perché si riveli nel mondo la sua iniziativa di salvezza. Non la salvezza per te, la salvezza per il mondo. Allora, fidarsi fino in fondo, per tutto il cammino, con tutte le fatiche che comporta, in modo che la grazia dell'incontro, la scelta, possa rivelare tutti i suoi frutti nel tempo. E siccome il tempo è il tempo della salvezza di Dio, fin tanto che tutti non sono salvati, i frutti non ci sono ancora. Quindi non c'è motivo di riposarsi prima, di mandare a quel paese quando... aspettate, mandate a quel paese più tardi, aspettate. Questo del non conservare nulla per sé. Questa sarebbe la dimensione poi evangelica dell'apostolato, nel senso che la vita è data a noi, ma non è per noi. L'unico modo di accrescere la vita è quello di darla. Però notate, non è che la vita si dà in ragione delle cose che date, ma in ragione della disponibilità del vostro cuore a far sì che attraverso il vostro dare venga sottolineata l'iniziativa di salvezza di Dio per i suoi figli. In gioco è sempre l'iniziativa di Dio. Allora, facevo questo un doppio riferimento quando noi parliamo di vita apostolica. E vorrei sottolineare questo perché è una realtà di cui oggi non abbiamo più la fruizione. Pensate, nel VII secolo, pensate a una ipotesi di vita ascetica molto particolare, gli stiliti, quegli eremiti che abitavano su una colonna, no? Ai bordi del deserto. Noi oggi diciamo, semplicemente, non ci rendiamo conto che una pratica religiosa di quel tipo funzionava perché era riconosciuta globalmente dalla Chiesa. Cioè lo stilita, che diciamo così, lui si ritirava e di per sé non voleva vedere nessuno, alla fine cosa succedeva? Che tutti andavano dallo stilita. Cioè, diciamo, la scelta diventa lo specchio dei desideri comuni della comunità, della fraternità. E oggi questo non c'è più, non c'è più a livello di cultura. Ognuno fa il suo pezzo. I sacerdoti fanno il loro, la vita religiosa fa il suo, la vita claustrale fa la sua, la vita claustrale. Cioè noi non abbiamo più oggi la percezione a livello di sensibilità del fatto che quello che si vive, ognuno nella sua particolarità, ha valore in quanto esprime la dimensione comune del dato di fede, la dimensione comune dell'annuncio del Vangelo. E questo fa difficoltà perché, pensate per esempio all'economia, a una società. Vi faccio un esempio. Se io dico adesso ho bisogno di fondi per aiutare, non so, i ragazzi di strada, vi dicono non ci sono più fondi, no? Non c'è più a disposizione perché il budget non funziona. Però cosa succede nella stessa società? Questi ragazzi che, diciamo così, non possono essere seguiti oggi, facilmente domani daranno molti problemi. I problemi che danno hanno un costo per la società. La società comunque dovrà pagare quel costo, ma non è più logico dire ridistribuire. Se tu dai 10 prima, non spendi 100 dopo. Tutti capiamo in teoria questo, ma sembra che non ci sia la possibilità di far scattare la cosa. Questo vale per la società, vale per l'economia, ma vale anche per la Chiesa. Cioè, vale per le famiglie, cioè, è come, cioè, nessuno è capace o si, diciamo, ha più la possibilità di percepire globalmente le cose, di percepire globalmente la verità. Questo vale, non so io, in una malattia, no? Cioè, non so, noi curiamo la malattia e non il cuore della persona. È ridicolo. Eppure è tutto così. E tutta la nostra società è così. Allora, almeno non scadiamo a livello di evangelizzazione, cioè impariamo a percepire la globalità del messaggio, dell'annuncio, perché questo è molto, molto più efficace che non le singole cose. Questo è il motivo per cui davanti a Dio non è grande chi fa cose grandi, ammesso che ce ne siano, ma è grande perché tiene aperte le piccole al mistero del Regno dei Cieli. Non importa che tu fai una carezza, oppure che tu fai una notte di preghiera, o che tu vai andato a mangiare a uno, o che tu accudisci a tuo figlio ammalato all'ospedale che non sai neanche che cosa ha o cosa non ha. Non importa cosa si fa, è che qualsiasi cosa si fa si tenga aperto al mistero del Regno dei Cieli. Questo mistero del Regno dei Cieli è la globalità della percezione in tutto quello che ci riguarda. Quando questo scatta, allora quella gioia dell'evangelizzazione, quella luce che illumina, che scala, torna a essere efficace. E aggiungo un'altra cosa. Se pensate alle vostre nonne, non tutte, ma molte, le potete considerare in questa prospettiva. Quando affrontavano una difficoltà della vita, la miseria, la malattia, per esempio la violenza dei loro mariti, o tante altre cose, non dicevano e no, così non mi posso realizzare. Non dicevano e come si fa a vivere con questa fatica. Dicevano: questa fatica appartiene alla vita. Oggi immaginiamo di vivere la vita eliminando le fatiche e ci illudiamo di riuscire a farlo. E invece non facciamo che moltiplicare le occasioni di fatiche. È una considerazione che ho fatto, io non so se vale in tutto il mondo, ma nei nostri paesi vale, però adesso le cose, come dire, sono cambiate, nel senso che ognuno respira la vita in funzione di ciò che le viene, non del compito che riceve come grazia o comunque come indicazione da vivere. Questa, come dire, questa difficoltà è ciò che rende le persone assolutamente instabili, e dove si trovano quando qualcosa non va c'è sempre una ragione esteriore a cui dare la colpa. Nessuno dice: non riesco a fare questa cosa, c'è questa afflizione per i miei peccati, il Signore mi perdonerà. No, si dice: questa cosa non va, non mi piace, si rivendica la cosa opposta e si costruisce, ci si illude di costruire la vita eliminando le fatiche, e invece si aumentano. Questo ho detto perché nella dimensione della vita concreta non immaginate che le grandi difficoltà vengano da chissà quali prove, che a volte quando le prove sono anche dure si riesce a resistere, nel senso che vengono attivate delle risorse che portiamo dentro, no? Ma le difficoltà vengono dal fatto che tutto ciò che noi viviamo, non essendo più collegate a qualcosa di importante, di significativo, tutto sbiadisce. Quando tutto sbiadisce, il cuore non ha più energie. Non avendo più energie, siccome però noi vogliamo vivere, rivendichiamo. Ma appena il cuore rivendica, non trova più. Non è più in grado di godere di quella gioia dell'evangelizzazione, cioè di aver ricevuto un annuncio e di come si dice, non rimandare, quando uno e di farlo rimbalzare sugli altri. E l'ultima cosa, ormai però ho già sforato il tempo, faccio veloce, che sarebbe la dinamica, no? Quando noi siamo chiamati a seguire Gesù, ricordate, se potete, non dimenticate mai, o meglio, non dimentichiamo mai, che siamo chiamati a seguire Gesù in missione nel mondo. Non siamo chiamati a seguire Gesù e basta. Siamo chiamati a seguire Gesù che è in missione nel mondo. A seguire Gesù che prova compassione per tutti. a seguire Gesù nel suo desiderio di raccogliere i figli di Dio dispersi. Allora, in questo senso, la vita religiosa è un seguire Gesù nel senso di star dietro a Gesù, come a dire: vuoi conoscere il volto di Dio? Vuoi gustare l'amore di Dio? Stai in quell'ottica del muoverti in funzione del arrivare a tutti, perché tutti possano conoscere la salvezza di Dio. Se stiamo dentro questo, allora possiamo partecipare della gioia dell'evangelizzazione, quello che Papa Francesco dice: la forza missionaria, l'entusiasmo missionario, la comunità e tutte le altre cose che vi ho annunciato prima. È stato un po' veloce, ma si potrebbe esplicitarlo meglio questo. Ma il riferimento resta questo. E poi aggiungete l'intimità che il cuore desidera con il suo Dio è solo in funzione della verità di questa sequela. Se no, diventa un pio desiderio che si risolverà in un vuoto interiore. Basta.